Senti, ma domenica del tempo ordinario facciamo un passo indietro e ricordiamo il Vangelo ascoltato domenica scorsa nelle Beatitudini. Se le Beatitudini annunciate da Gesù, paradossali, che sono il portale praticamente della vita cristiana, risultano ragionevoli solo alle orecchie di chi vuole essere discepolo di Gesù, quanto più le parole successive che oggi leggiamo nel Vangelo che viene proclamato in tutta la Chiesa. Il Signore Gesù alza l'asticella e chiarisce a chi ha ancora voglia di ascoltarlo, non dimentichiamo, a voi che ascoltate, dice Gesù queste cose, chiarisce quale deve essere la matrice di qualunque nostra relazione, senza distinzione di destinatari. Un amore che non si chiude nel circolo più o meno ristretto dei propri cari, ma che sappia sempre andare oltre le appartenenze, oltre le categorie del mondo, un amore insomma senza frontiere, che giunga persino ad abbracciare chi si presenta a noi come nemico nella sua condotta verso la nostra persona. Dunque, un amore che è sconosciuto all'uomo che non conosce Dio, perché soltanto in Dio l'uomo può giungere ad amare in questo modo, cioè ad amare i nemici. Ed è per questo che San Paolo, nella seconda lettura di oggi, ci parla di un uomo terreno che appartiene alla prima creazione e di un uomo celeste, un uomo cioè che è stato creato dal cielo stesso e che è di una nuova creazione. Il primo uomo non potrebbe mai manifestare un amore così, un amore cioè che giunge ad amare i nemici, ma il secondo invece non solo ce lo ha rivelato l'uomo celeste Gesù Cristo, ma ce lo ha pure regalato questo amore. Ma andiamo proprio per gradi a seconda di ciò che dice il Vangelo. Sostanzialmente il Signore raccomanda al suo discepolo che cosa? Di rinunciare alla vendetta, di essere generosi senza calcoli, di benedire e di pregare per chi ci oltraggia e di non giudicare e non condannare nessuno. Ma questo semplicemente perché Dio è così ed opera così. Come dice il versetto 35, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ma può bastare, ci chiediamo, questa convinzione, questa affermazione a farci decidere da che parte vogliamo stare nella vita? Cioè dalla parte di chi non si vendica, di chi è generoso senza calcoli, di benedire, di pregare contro chi ci fa del male, oppure da un'altra, quella molto umana di chi si vuole rivalere sul mare che subisce. Cioè può bastare per farci incamminare sulla strada dell'amore che ci ha rivelato Gesù Cristo e che San Paolo dice nella lettera ai Corinzi, non tiene conto del male ricevuto, che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ora, se ci pensiamo, il problema è che nella nostra fragile umanità noi sentiamo e viviamo delle resistenze molto forti che si oppongano a questo cammino che ci propone il Signore. E allora cosa succede? Succede che nella nostra mente, nel nostro cuore si moltiplicano i ma, le riserve, le domande, le incertezze, i se, e spesso poi dietro queste moltiplicazioni si arriva anche a prendersela con Dio davanti a situazioni in cui veniamo a trovarci in scacco per il male che subiamo. E qui viene da fare questa considerazione: se solo potessimo essere più memori del male che compiamo anche noi, del male del mondo di cui anche noi siamo complici, ma soprattutto dell'amore incondizionato, di perdono che Dio ci dona e con cui ci avvolge, chiedendoci semplicemente di non combattere il male con le stesse armi del male, ma, come dice il versetto 31, nella cosiddetta regola aurea, come volete che gli uomini facciano a voi, così fate anche voi a loro. Se riuscissimo in questa operazione di maggior memoria sia del male che compiamo, sia di questa regola, forse obbediremmo al Signore con più disinvoltura e con più pace nel cuore. Guardiamo come c'è soltanto una promessa che Gesù lega per quelli che ascoltano la cosiddetta regola d'oro, insieme a questo suo comando di ricambiare con il bene chi ci fa del male. Lo dice sempre il versetto 35. La vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ora, questa espressione, questa promessa, se non mi attrae, se non ho nemmeno la voglia di scoprire cosa sia questa ricompensa e che cosa significhi essere figli dell'Altissimo, sarebbe meglio non leggere, non continuare a leggere il Vangelo e nemmeno continuare a seguire Gesù. Diversamente, cosa si fa? Si rischia di compiere l'ennesima manipolazione religiosa. Cioè, fin quando Dio dice delle cose che mi piacciono, è il mio Dio. Quando dice questa cosa è scomodissima, come quella di oggi, no, non voleva dire così Gesù. E allora si cerca di piegare Dio e le sue parole alle nostre attese, alle nostre esigenze di giustizia. E perché allora è importante focalizzare la parola di oggi? Perché è importante prendere in grandissima considerazione il comando del Signore? Ma lo spiega lui stesso. Perché colui che è detto l'Altissimo è misericordioso. I tratti della divinità in cui si crede o sono misericordiosi o non appartengono a Dio, apparterranno a un Dio della propria testa, a un idolo, a un Dio fatto a propria immagine e somiglianza, ma non al Dio vero e vivo. E se le cose stanno così, gli stessi figli, sarete figli dell'Altissimo, devono essere necessariamente misericordiosi, perché solo se hanno i tratti della misericordia si avvicinano a Dio e avvicinano con la loro stessa condotta gli altri a Dio. Poi l'imperativo di Gesù ci fa capire che questo dono diventa in noi realtà soltanto all'interno di un cammino. Siate misericordiosi. Vuol dire, ogni giorno cercate di esserlo, come il Padre vostro è misericordioso. Io mi ricordo un film celebre che credo tutti abbiate visto, il film sulla vita del Mahatma Gandhi di Richard Attenborough. Perché? Perché ci sono, oltre che, va bene, tante cose, aneddoti belli che si conoscono sulla vita di questo grande uomo, c'è una scena che io ricorderò sempre come un'incarnazione stupenda del Vangelo di oggi. Avevo poco più di 16 anni, non frequentavo la chiesa allora, quando vidi questo film, ma mi è rimasto impresso. Ecco, Gandhi, siamo nel momento in cui Gandhi aveva già vinto e fatto vincere con la sua filosofia della non violenza e con i suoi digiuni tante battaglie al suo popolo. Godeva, scusate, già di tanta stima e di fama in India quando scoppia l'ennesimo conflitto interno tra la popolazione di fede indù e quella musulmana. A un certo punto lui offre un digiuno per il ritorno della pace fra le frazioni, ma si trovava oramai stremato da questo prolungato digiuno, per cui si diffonde nella nazione la notizia della sua prossima morte con una certa insistenza. A un certo punto il popolo indù, riconoscendo la sua leadership, si presenta al suo capezzale una notte e molti di essi, guardando l'estrema debolezza, veramente alla prossimità della morte sul corpo di Gandhi, a un certo punto avevano delle armi, lasciano cadere simbolicamente le loro armi ai piedi del letto e poi scongiurano Gandhi di mangiare. Ma mentre si stanno allontanando per dire ok, va bene, adesso mangia, noi molliamo le armi, sbuca improvvisamente un uomo con l'odio negli occhi, che gli grida tutta la sua rabbia, gli butta del cibo sul letto e gli dice: guarda qua, mangia, adesso mangia. Io andrò all'inferno, ma non ci voglio andare con la tua morte sulla mia coscienza. Mangia. Allora Gandhi gli dice: perché dici questo? Solo Dio decide chi va all'inferno e chi va in paradiso. E quell'uomo gli risponde: io ci vado perché ho ucciso. Ho ammazzato un bambino perché i suoi parenti musulmani hanno ucciso mio figlio, capisci? Hanno ucciso mio figlio. E poi indica con la mano le dimensioni del figlio, cioè molto piccolo. E allora Gandhi, dopo averlo ascoltato, lo osserva e faticosamente, perché non aveva forze, gli risponde: senti, io so come farti uscire dall'inferno. E dopo una pausa lo guarda e gli dice: prendi in casa tua un bimbo orfano di genitori, mi raccomando, un bimbo che sia più o meno così. E anche lui fa col gesto con la mano che aveva fatto quell'uomo indicando le dimensioni del figlio morto. E crescilo, gli dice, come se fosse tuo figlio, questo bimbo orfano, ma soltanto assicurati che quel bimbo sia musulmano e la tua volontà sia di farlo crescere come musulmano. Chi ha conosciuto Dio, l'unico vero Dio che esiste, non può trovare alibi davanti al male e a come si combatte il male. Può solo comprensibilmente provare fatica a essere misericordiosi e aver bisogno del tempo necessario per diventare misericordiosi. Questo Dio ce lo riconosce. Ma se la decisione e il cammino è stato intrapreso, lo Spirito Santo che è in noi compie la sua opera, perché non lo dimentichiamo. Abbiamo il dono dello Spirito, che è misericordia come il Padre e il Figlio, e ha il potere di trasformare dei peccatori perdonati come noi in figli che tutto perdonano. Perché dopo che l'amore altissimo di Dio è sceso in basso, anzi bassissimo, fino a nascondersi nel cuore dell'uomo, nessuno sarà mai così in basso da non poter raggiungere la sua vetta. Buona domenica a tutti.